La maggior parte dei programmi, idee ed organizzazioni che vediamo oggi nelle nostre chiese si sono evoluti attraverso la tradizione, ma senza una vera base scritturale nel Nuovo Testamento. Faremo un viaggio di 19 secoli per visitare una chiesa del primo secolo, quella di Efeso. Daremo un'occhiata a come erano organizzati nei loro programmi di evangelizzazione per raggiungere le anime per Cristo. La visita potrebbe iniziare così.
Aquila, Priscilla, Dio vi benedica, bellissimo incontrarvi. Mi presento, mi chiamo Angela e come vi ho detto vengo dal XXI secolo. Sono una pianificatrice di programmi di evangelizzazione nelle chiese moderne del mio tempo. Capisco, cari Aquila e Priscilla, voi siete membri di questa chiesa di Efeso. Posso entrare a visitarvi?
Certamente, entrate, gloria a Dio, praise the Lord e Dio vi benedica.
Se non ti dispiace, vorrei che tu mi parlassi del modo in cui le chiese qui in Asia Minore portano avanti il loro programma evangelistico. So che sei stato anche membro della chiesa di Corinto, di Roma e ora questa di Efeso. Sei certo ben qualificato di parlarci dell'evangelismo in una chiesa del Nuovo Testamento. E se non ti dispiace, vorrei anche visitare la chiesa mentre sono qui.
Visitare la chiesa? Non capisco, sei già in chiesa, perché la chiesa si riunisce a casa mia.
Come? Ma non avete un edificio di chiesa?
Un edificio cosa? Un coso che? Un edificio di chiesa cos'è? Cioè, forse, pare di capire, vuoi dire tipo i templi pagani? Ma no, ci mancherebbe altro, ma non abbiamo tempo per queste sciocchezze e nessuno ne vorrebbe, ma non hai letto Atti 7:48? Cosa dice? Aspetta, te lo leggo io, guarda. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Atti 7:48, ma al vostro XXI secolo non ce l'avete questa scrittura?
Sì, non l'ho capito prima, sì, scusami. Ma ora che ho chiesto mi sento sciocca. Dimmi, Aquila, qual è il programma della tua chiesa per evangelizzare Efeso?
Forse più che sciocca, è scioccata, vuol dire.
Sciocca e scioccata, sì.
Ecco. Allora tu dicevi qual è il
Qual è il
programma?
programma? Sì, come vi siete organizzati? Come fate gli incontri? Come convincete la gente di evangelizzare? Cosa fate?
Senti, ma per spiegare cos'è il programma, dice, ma non hai già il Vangelo, scusa, che programma hai bisogno? Non ti basta? In ogni caso, guarda, già abbiamo evangelizzato tutto Efeso, che me ne faccio nel programma. Ogni persona in città ha sentito il Vangelo e chiaramente.
Cosa?
Ma certamente, perché sarebbe una cosa insolita?
Ma come avete fatto? Non avete radio, non avete TV, altoparlanti, pubblicità. Come avete condotto le campagne evangelistiche?
Le campagne di che? Che roba è? Mai sentito. Guarda, abbiamo provato a fare delle riunioni di massa in quest'area, però la maggior parte delle volte finivamo in prigione. E allora,
E allora come avete fatto?
come abbiamo fatto? Ma non lo sai, abbiamo semplicemente visitato ogni persona dove l'incontravamo, ogni giorno, ovunque, comunque, ordunque, va bene, dove era possibile, e poi visitato ogni casa della città, che poi è il modo che anche la chiesa di Gerusalemme ha evangelizzato tutta la città. Dai un'occhiata, tu ce l'hai il libro degli Atti, no? Atti 5:42. Quindi I discepoli così hanno raggiunto tutta Gerusalemme in un battibaleno. E anche tutte le altre chiese dell'Asia Minore hanno seguito l'esempio.
Wow.
Semplicissimo. Basta. Vuoi la chiave, il segreto?
Sì.
Ecco. Però questo non è una cosa da non dire a nessuno, è una cosa da dire a tutti però.
E allora?
Il segreto è basta che i pastori diano l'esempio di risvoltarsi le maniche ed è presto fatto.
Incredibile. Ma Aquila, questo metodo è efficace ovunque?
Efficace? Altro che. E specialmente utile in quelle situazioni quando devi aggirare le proibizioni del diavolo. Ora ci sono così tanti convertiti che alcuni leader delle religioni pagane temono che le loro religioni spariranno del tutto. Tanto si sono sminuite. Gloria a Dio! E sai, dolce sorella, quando l'amato fratello Paolo fondò ed iniziò questa chiesa di Efeso, questo fu il modo che lui lo fece. Quindi è un esempio questo che la chiesa ha seguito e con grande successo. Dai un'occhiata a Atti 20:20.
Aquila, ma è fantastico! A questo ritmo chissà quante persone avranno ascoltato il Vangelo.
Come non hai sentito? Abbiamo già portato il Vangelo ad ogni persona in Asia Minore, sia ebrei che greci. Guarda, ma pure Atti 19:10.
Ma come? È impossibile! Certo, non intendi tutti.
È la verità. Tutti. L'importante è solo di mettersi in moto, dare l'esempio. La chiave è l'esempio dei leader. Se loro non danno l'esempio, non progredisce niente. Come anche Dio disse a Ezechiele, vedere Ezechiele capitolo 34, quello schiarisce molte le idee.
Ma questo includerebbe Damasco e una dozzina di altre grandi città. E poi piccole città e villaggi e le tribù nomadi nel deserto. Ma quanto tempo hanno impiegato le chiese per raggiungere tutte queste persone?
Quanto tempo? Non molto. 24 mesi spaccati.
Wow.
Per l'esattezza. Vedi pure, Atti 19:10.
Ma è possibile?
Altro che. E la stessa cosa sta accadendo nell'Africa settentrionale, nella Spagna e tutta l'Europa meridionale. E abbiamo sentito parlare di una terra, com'è che si chiama? Ah, Inghilterra si chiama. E molti fratelli sono già partiti per arrivare anche là. Preghiamo di essere fedeli e di adempiere il comandamento e la grande commissione di Gesù prima della fine di questo primo secolo. Gloria a Dio. Amen.
Aquila, quello che mi stai dicendo è fantastico. Non vedo l'ora di tornare al 21° secolo e dirlo a tutti. Chissà come tutti si precipiteranno ad abbandonare gli edifici e seguire questo esempio di Gesù. Avete fatto di più voi, in una generazione, che non quanto ha fatto la Chiesa tradizionale in 2 millenni.
Veramente?
Signore, perdonaci.
È così? Proprio, è vero?
È così.
Ma che strano. E perché mai? In 2 millenni? Ma guarda, per noi è stato piuttosto semplice. Difficile credere che per voi le cose si muovono così a rilento. Non è che per caso state facendo le cose nel modo sbagliato, con la strategia sbagliata. Ma insomma, una domanda posso farla, ma state seguendo le istruzioni e i comandamenti del Signore?
Ma non lo so, sì, no, non lo so.
Guarda, sì, no, insomma, guarda, senza offesa, guarda. Mi permetti di citartene alcune?
Ma certo, Aquila, Priscilla, certo, vi prego, fatelo. Credo proprio che nella Chiesa del 21° secolo ne abbiamo bisogno.
Va bene. Allora, eccone alcune per esempio. Dov'è Priscilla? Dolce Priscilla?
Qui.
Dove sei?
Sì, sono qui.
Eccola, sempre pronta Priscilla. Adesso, Priscilla, ti piacerebbe leggere queste scritture?
Sì, sì.
Grazie. Allora, guarda, la prima magari Marco 16:15, poi Matteo 28:19 e poi Atti 5:42.
Sì, disse allora, andate per tutto il mondo, precate il Vangelo e ogni creatura.
Matteo 28:19
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Atti 5, 42.
E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Amen. Non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è Cristo. Scusate, Priscilla, c'ha un forte accento, diciamo, ebraico. Allora, Matteo 6, 33.
Cercate prima il regno e di giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.
Matteo 6, 31.
Non siate dunque in ansia, dicendo, che mangeremo, che beremo e che ci vestiremo.
Matteo 10, 8, 11.
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi,
scacciate i demoni,
gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedete d'oro e d'argento, né di rame nella vostra cintura, né di sacca di viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualche città e viaggio,
in qualunque città o villaggio,
sarete entrati. Informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi. E abitate da lui finché partirete.
Gloria a Dio. Benissimo, Priscilla, vedo che stai andando meglio con le lingue. Brava, brava. Filippesi 3, 7 a 10.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno in fronte dall'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunziato a tutto. Io considero questa cosa come tanta spazzatura al fine che guadagnare Cristo. E di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia.
Non con mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella
che sia mediante la fede in Cristo, ma giustizia,
la giustizia
che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua
risurrezione,
la comunione della sua sofferenza, divenendo conforme a Lui nella sua morte.
Gloria a Dio.
Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Grazie Aquila, Priscilla. Grazie.
Hai visto mia moglie come in gamba con le lingue?
Non vedo l'ora di ritornare alla mia era e dare uno scossone come quello di Efesini 5. 5, 14 a 15.
Sì.
Dice, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, oh tu che dormi,
risveglia,
e risorgi dai morti.
Amen.
E Cristo ti inonderà di luce.
Di luce.
Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Eccoci tornati nel ventunesimo secolo. Fratello Giuseppe, cosa ti ha insegnato questo messaggio?
Gloria al Signore, eccoci qui. Era in gamba però lì a quelle Priscilla e
hai visto?
Con te.
Con me.
Come li hai trovati? Ispiranti.
Oh, super, super, inspiring. Fratelli veri questi. Vorrei rimanere lì con loro.
No, no, torna qui che abbiamo bisogno di te al ventunesimo secolo. Qui abbiamo bisogno di dare uno scossone.
Uno
dare,
scossone,
no?
Sì.
Ecco, allora diamoci da fare a scuotere.
Va bene.
Alleluia, alleluia, alleluia. Guardando indietro la storia vediamo un disastro, un declino costante. Cristiani vediamo che nel primo secolo raggiunsero l'impero romano e il mondo con il Vangelo. Nel secondo secolo iniziarono ad essere coinvolti in controversie teologiche. Terzo secolo, cosa hanno fatto? Terzo secolo vediamo una forte crescita dell'apostasia. E si erano messi comodi i cristiani, no? Arriva al quarto secolo e i cristiani arrivano più o meno al massimo dell'apostasia, infatti si sono messi in combutta con lo Stato, Costantino e poi Teodosio e compagnia bella, e dello Stato e la Chiesa non si capisce più la differenza. Ormai la Chiesa diventa un ente statale, va bene? Una società per azioni con responsabilità limitata, SRL. Appunto che il cristianesimo mondiale, ti sto dando una piccola visione totale dei secoli, nei secoli mm-hmm. com'è che si è svolto il cristianesimo. Parlo specialmente ai bambini più piccoli, che loro hanno bisogno di imparare queste cose. Quindi pecore grasse, grosse e piene di vino attempato, abbiate pazienza di insegnare queste cose ai più piccoli, ma perché anche tante cose, queste cose vanno bene anche per noi, amen?
Sì, amen.
E allora al quarto secolo succede che neanche si avvedono, va bene, che il sistema secolare, ad iniziare da Costantino in poi, l'aveva ingoiati. E entrano nello stomaco del mondo. E allora i cristiani cominciano, dice, dobbiamo imparare la lingua del politicamente corretto, perché sennò Costantino e company, e loro non ci fanno lo sconto dalle tasse. Ah sì sì, è giusto, giusto, tutti a vaccinarsi perché così facciamo felice Costantino. E allora così il nuovo sistema, il cosiddetto cristiano, inizia a diventare tutt'uno con l'apparato secolare del mondo pagano. E allora ecco che i perseguitati cristiani, va bene, e passano in controllo con l'appoggio delle armate romane, ed ecco che i perseguitati ora nel IV secolo in avanti diventano i pagani, prendono il posto dei cristiani, i pagani, solamente a livello di persecuzione ovviamente, e quindi diventano tutt'uno con questo apparato del mondo pagano, va bene? E allora i pagani sono costretti con la forza a diventare cristiani e spesso anche uccisi se non si convertivano. E allora a questo punto il diavolo ottiene la sua vittoria. La Chiesa si riempie di mezzi cuori, di falsi fratelli, ed ecco che all'Odissea a Filadelfia sono seduti insieme nelle panche e basta. Quindi le chiese si riempiono di falsi fratelli, come vediamo oggi appunto. Tu vai in qualunque chiesa vuoi, tradizionale, dice domani bisogno di quanti siamo qua? 1000, mi servono 100 volontari per evangelizzazione, ma se fortunato se ne spunta uno, io ho provato e quindi succede a quel punto lì che quando perseguitavano i pagani che non si convertivano, che poi questo l'abbiamo visto anche Pizarro, la croce, la spada e i conquistadores che hanno conquistato Sud America suppostamente per Cristo, li hanno uccisi a milioni per convertirli, non ha convertito niente. Io ero in Perù e chiedevi a uno: credi in Gesù? Fa no, io adoro il sole.
Sì, ma la maggioranza sono cristiani. La
maggioranza sì, nominali.
Quindi ha funzionato?
No, non ha funzionato. Non ha funzionato, perché questo, la maggioranza sono cristiani nominali, come in tutto il mondo, e avrebbe funzionato meglio se avessero fatto come con l'amore di Cristo nella prima chiesa.
Ah sì.
Va bene.
Sì, sì, amen.
E allora cosa succede? A quel punto lì, dal IV secolo in poi, c'è questo falso regime anticristo che prende controllo della Chiesa. E qui succede il subliminale, perché adesso i cristiani, ormai fuori contatto dallo Spirito Santo, non riescono a discernere che c'è un nuovo sistema che sta prendendo controllo della Chiesa usando una strategia diversa, però una strategia invisibile, cioè combattere Cristo e il cristianesimo nel nome di Cristo e nel nome del cristianesimo, capisci? È un po' come oggi che nel nome di combattere il virus si danno vaccini che sono peggio del virus. Mm-hmm. Va bene, Hitler ha fatto la guerra per portare l'ordine in Europa. Gli americani vanno a fare le guerre in Iraq, Afghanistan, per portare la pace, la democrazia. Quindi oggi il diavolo lavora sotto i coperchi, sotto le coperture. Come ci sono dei falsi capi di chiesa tradizionali che in Gesù non ci credono, vanno in giro a benedire a destra e a sinistra, non credono neanche in Gesù, e li hanno eletti i capi di chiesa, eletti. E poi arriva...
Quindi siamo arrivati al quarto secolo.
Sì, al quarto secolo, ma fai un salto, vai al sedicesimo secolo, guarda, perché dal quarto secolo in poi Alessandro Magno, tutta quella cosa lì, Sacro Romano Impero, eccetera, eccetera, è sempre lo stesso. La Chiesa vuole politica, la Chiesa è assetata, ingorda di potere. Dio ha mandato a San Francesco nel 1200 a cercare di mettere un po' di sale e lui ha aiutato molto la Chiesa. San Francesco è il patrono dell'Europa.
Sì, però comunque la Chiesa non è mai tornata a quello spirito di prima dell'evangelizzazione, di raggiungere tutto il mondo.
No, fin quando le guide non danno l'esempio non potrà mai tornarci. Il cristianesimo è esploso, ha conquistato il mondo perché c'è stata una guida, Gesù, che ha dato l'esempio. E se si frappone tra lui e la volontà di Dio, si frappone un calvario, lui va anche su quello. I discepoli, gli apostoli lo hanno seguito. Uno, Giuda, non l'ha fatto e sappiamo che è successo. Va bene. Prima nella Chiesa c'era un Giuda e 11 discepoli. Oggi in molte chiese ci sono 11 Giuda e un discepolo. Sono chiese che ormai non posso neanche... Tantissime chiese, troppe chiese, non dovrebbero neanche chiamarsi chiese. Sono niente, sono religione morta. Però in queste religioni morte ci sono dei credenti veri. Non si può mai fare un'erba... con tutte le erbe a fare un fascio. E quindi arriviamo al XVI secolo, lì comincia, lì c'è Martin Lutero che fa la riforma protestante, che indirettamente riforma anche quella cattolica. Lo fanno dei concili ecumeni, il concilio Vaticano, concili di questi qua, se non cambiamo qualcosa qui, questo qua, tutto il mondo diventa protestante. Loro cominciano a cambiare alcune cose, eccetera. E allora al XVI secolo si ritorna alla parola di Dio riguardo alla salvezza, il nascere di nuovo, la grazia, non solo le opere. Una riforma necessaria, però non completa. Per esempio Lutero non insegna niente sulla profezia del tempo della fine e non insegna niente sull'evangelizzazione per evangelizzare il mondo. E lui fa la riforma protestante. In realtà quello che interessa a Dio non è il cattolicismo, il protestantesimo, e va bene che sono zoppi da gambe diverse, ma una chiesa, dice Giovanni 10:16, c'è una chiesa, un pastore, un gregge e un solo pastore, Gesù Cristo. Questa è la chiesa di Cristo, è la chiesa mondiale. Infatti nella nostra chiesa noi abbiamo fratelli che vengono da tutte le parti, fratelli protestanti, cattolici, avventisti, ex avventisti, Geova, atei, prostitute, eccetera, e che si sono convertiti e fanno parte della nostra Chiesa, perché crediamo che questo è l'esempio che Gesù ci dà: smettere di chiamarsi la setta protestante, la setta cattolica, no? Queste sono cretinate, queste chiese, questi nomi non ci sono nella Bibbia, sono invenzioni di pastori che vogliono essere al comando. E Lutero non ha insegnato l'importanza di ricevere lo Spirito Santo, che è la potenza di Dio in noi per poter compiere la sua opera. Sicuramente lui l'aveva lo Spirito Santo, ma non è che insegnava molto questo, è sbagliato. E quindi, e purtroppo, presto Lutero devia dal cammino cristiano, e tutto il protestantesimo devia dal cammino cristiano e basta, e va verso il Vangelo sociale, come avviene oggi, no? Il Vangelo sociale è appunto il protestante Calvino, Giovanni Calvino, John Calvin, era un grandissimo politico, lui era a Ginevra e lui era in controllo di Ginevra politicamente, lui. Quindi qui il calvinismo e tante altre, come anche la religione di oggi, si sono politicizzate. Da una parte ci sono le chiese che non fiatano, non parlano, per non perdere i benefici finanziari dello Stato, i protestanti. E dall'altra parte ci sono altre chiese grandi che sono diventate dei politici vestiti da cristiani. E quindi il cristianesimo è morto al 99% nel mondo, forse di più. E i cristiani, gli unici veri, sono quelli che vanno nelle strade come Gesù a evangelizzare. E non dire, io sono qua, io sono la mia setta. No, lascia perdere la tua setta.
Amen.
Loro non le chiamano sette, ma sono sette. La vera chiesa è quella di Gesù e basta, mm-hmm. non la mia, non la tua. E allora il cristianesimo diventa politica, come vediamo oggi. Va bene, quindi la chiesa primitiva, quella benedetta da Dio, si era saggiamente tenuta fuori dalla politica, da tutto questo. Cioè non costava niente a Paolo fare il compromesso con Cesare e salvarsi la pelle. Ha preferito andare avanti e evangelizzare per Cristo finché gli hanno tagliato la testa. Oggi è abbastanza tagliare non la testa, ma le finanze, e una chiesa si mette a leccare i piedi ai politici, come vediamo la stragrande maggioranza delle chiese tradizionali sono tutti lecchini lì a leccare le scarpe dei politici per 30 monete d'argento. E poi arriva il politico e dice che adesso vaccini, adesso questo, quell'altro. Cioè la chiesa è diventata la sguatera della politica. Sai cos'è la sguatera?
No.
La lavapiatti. Capito? Lustra scarpe. E quindi non si può più chiamare chiesa. Sono così, una religione come i farisei, insomma, lo stesso tipo quando Gesù. La prima chiesa primitiva era benedetta da Dio, saggia, si è tenuta fuori dalla politica di Roma, non si è sposata, è diventata una con Roma. Moriva, veniva uccisa dai romani. E poi si è affievolita, appunto, nel terzo secolo e quarto secolo, si è affievolita al punto che poi si è... quando Costantino gli ha fatto la proposta e il concordato romano. Noi smettiamo di perseguitarvi e voi ci leccate le scarpe. E lui è d'accordo, cominciamo con le tue scarpe. E parlo spiritualmente, no? Va bene, la prima chiesa evangelizzava del continuo, la prima chiesa era attiva nello Spirito Santo, non nella politica. Va bene, perché la politica per definizione e per sua stessa natura mortale, la politica è umana, la politica è corrotta, una chiesa non può mischiarsi con la politica, una chiesa che si mischia con la politica automaticamente rinnega Cristo, punto e basta.
Sì, e voglio aggiungere quelle scritture che Aquila ha citato nella conversazione di prima, dove diceva che in 2 anni hanno raggiunto tutto il mondo.
Sì, questo è nel libro degli Atti.
Questo è in Atti 19:10.
Cosa
dice? Questo durò 2 anni. Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore.
Va bene, la Bibbia dice tutti.
Tutti. E poi in Atti 5:42 e in Atti 20:20 dice che ogni giorno evangelizzavano per le case, insegnando su Gesù. È così che hanno raggiunto tutto il mondo.
Una cosa, cioè il cristianesimo mondiale è sotto i piedi del diavolo attualmente. Il motivo è perché non hanno una strategia. Sono ciechi. Il protestante pensa solo a criticare i cattolici idolatri. I cattolici pensano solo a separarsi dal protestantesimo perché i protestanti non sono cristiani. E così non hanno capito niente. Non hanno capito. Persino nella politica sono più intelligenti di loro. Addirittura nella politica fanno governo con partiti diversi e la nazione va avanti. Invece questi ciechi, sordi e muti, parlo dei capi delle chiese, le pecorelle sedute che sono ignoranti di Bibbia, cioè saranno puniti insieme al mondo pagano, come dice in Apocalisse 17:4, sarete puniti insieme ai pagani, perché dovevate studiare la Bibbia. Non puoi andare da Dio e dire guarda, è colpa dei farisei leader che non mi hanno guidato bene. Sì, ma tu non hai seguito bene al capo, a Gesù. Va bene.
È vero, come tu dici, hanno la strategia sbagliata nelle chiese di oggi. Per loro evangelizzazione significa invitare la gente a venire in chiesa.
Ma non fanno neanche quello.
I non credenti non sono interessati.
Neanche quello, perché sono sempre solo i soliti quattro gatti. Sono sempre sì. I soliti anatroccoli seduti a ripetere le preghiere addormentate.
Sì.
A battere le mani al culto di personalità, al pastore, il grande pastore, che lui impone le mani e guarisce. Quelle lì chiunque può fare guarigioni, che sono doni che Dio ha dato a tutti. Persino le streghe, le paghe, qualche guarigione te la fanno. Va bene? Quindi il messaggio non è la guarigione, ma è Gesù, è il Vangelo, è la salvezza, il pentimento, lo Spirito Santo, conquistare il mondo. E nel processo ogni tanto la gente guarisce. Gesù, tutto il Vangelo, uno calcolato, ha fatto 17 miracoli. 17. Ci sono predicatori oggi che loro hanno resuscitato diversi morti, hanno evangelizzato milioni. Va bene? Ma Gesù però cosa ha fatto? Ha addestrato le guide. Oggi i pastori sono gelosi, invidiosi, i pastori, molti pastori, perché non addestrano le persone a prendere il loro posto. Se non è il loro posto, fategli fondare una chiesa di fianco. Infatti la nostra chiesa, abbiamo detto, siamo una chiesa di comunità, siamo. Però chi vuole far parte della nostra chiesa, quando arrivi a 8 persone devi dividerti, non devi fare una setta. Perché poi da nell'occhio viene l'anticristo come l'occhio della bestia, voi siete qui in 50, e quindi è la strategia sbagliata. La chiesa iniziale, il Nuovo Testamento, non erano queste chiese false di 10.000 membri, è una chiesa falsa. Sono 10.000 credenti nel posto sbagliato, seguendo la strategia sbagliata. Queste 10.000 persone a battere le mani al grande predicatore, se non 30.000, ci sono chiese in America di 30.000, 40.000. È ridicolo, no? Invece di battere le mani, il pastore deve dire: ragazzi, qui siamo fuori binario, da domani a due evangelizzare la vostra città. Ma siccome questi pastori sono falsi, non sono veri pastori, predicano il Vangelino, proprio che lo sentite lo stesso se seguite il buddismo. Se segui New Age, predicano lo stesso come questi predicatori all'acqua di rosa. Ci sono associazioni, ci sono chiese, movimenti cristiani, si chiamano come essere felice. Felicità ogni giorno, la felicità di Dio, la grazia di Dio, e questo è il Vangelo falso.
E perché?
E perché leggi il libro di Geremia, leggi Ezechiele, leggi la legge di Mosè, leggi il Vangelo. Perché leggi il Vangelo, lascia perdere Geremia, che è anche troppo facile. Andiamo al Vangelo, che è più preciso. Dov'è che Gesù dice: sono venuto per farvi felici? Nessun posto. Ecco, il Vangelo vi fa felice tutti i giorni. Non è vero, avrete tribolazione. Gesù non apriva bocca senza che qualcuno ne inciampava. Gesù era sempre in continuazione a cercare la qualità, non la quantità. Allora, Signore Gesù, questa è la triste storia, ma visto stamattina passeggiando nei secoli, di come il cristianesimo è diventato sempre più centrato nell'opera delle sue mani, la chiesa edificio, invece che la chiesa dello Spirito Santo, la chiesa invisibile che si vede nelle opere di Cristo. Con meno c'è Cristo, con più deve essere grande l'edificio. Con meno lo Spirito Santo, con più le tradizioni religiose. Va bene, quindi la vera chiesa è quella è la chiesa dello Spirito mondiale. Mondiale. Di cui io, per grazia di Dio, speriamo che facciamo parte. Con a capo Cristo. Quindi i cristiani hanno permesso al nemico di dividerli. Hanno la strategia sbagliata, non possono vincere. Il nemico è di là, loro sparano di qua. Anzi, si sparano tra di loro. Vergogna. È il diavolo che dovete combattere, non i fratelli dell'altra barricata. Vergogna sul cristianesimo mondiale. Hanno permesso al nemico di dividerli. Sai cosa c'è adesso? Sai come lo vedo io? Il cristianesimo mondiale, una sorta di feudalismo spirituale. Le chiese sono diventate come dei feudi denominazionali.
È vero,
i pastori sono il duca, il principe, il conte, il marchese. Molte di queste chiese si innalzano in superbia sopra il resto del corpo di Cristo e si ritengono spiritualmente infallibili. L'immagine di Dio sulla terra. Culto di personalità, che si ergono sopra il resto dei cristiani, va bene, una specie di Dio in terra, alcuni di questi si sentono, il profeta infallibile, il grande capo, che non fallisce mai. Io non so alcuni di questi capi quando l'hanno indovinato una per sbaglio. Solamente quando leggono i bigliettini. E così, che sta succedendo? È successo che l'abominazione in questo modo è cominciata ad entrare nel Tempio di Dio. Sono secoli che l'abominazione entra nel Tempio di Dio e cresce un po' alla volta. Adesso sono pronti. Finalmente il diavolo ha le redini in mano, i cristiani sotto i suoi piedi e le redini del mondo politico in mano. Chi gli ha dato le redini? I cristiani. Chi gli ha dato potere al diavolo? Eva. Apocalisse 13,14.
Apocalisse 13,14.
Sì, Matteo 24.
E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Capito? Fra poco, va bene, adesso nella maggioranza delle chiese tradizionali c'è già il diavolo dentro, c'è già, solo che è invisibile. Lo vedi solo nell'ipocrisia, nella mancanza d'amore, nelle critiche, nelle divisioni, nella mancanza di frutti. Ma questa abominazione invisibile diventerà visibile, Apocalisse 13,14, il falso profeta dirà di erigere un'immagine alla bestia. Ed ecco che questa abominazione invisibile in tante chiese diventerà visibile, la sarà messa nel Tempio. Matteo 24,15-21.
Matteo 24,15-21. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Capito? Questa abominazione invisibile che adesso nelle chiese, nei cuori dei cristiani che seguono il mondo, diventerà visibile, e quando la vedrete visibile, e va bene, allora fuggite ai monti perché sarà grande tribolazione. Isaia 21:1-21-22 e anche Isaia 55.
Isaia 1:21-22. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e ora invece è un covo di assassini.
Sta parlando del suo popolo. Svegliamoci.
Il tuo argento si è cambiato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con acqua.
Hai capito? Cioè le prediche che fanno le chiese e vino annacquato. Deuteronomio 32, 30 verso 2, Isaia 55.
Deuteronomio 30 verso 2. Ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbidirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando.
Alleluia, Isaia 55, 6-13 e poi Isaia 1.
Isaia 55, 6-13. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare.
Abbiamo parlato dei peccati delle chiese, dei cristiani, peccati miei, peccati tuoi, peccati nostri, abbiamo parlato. Ma c'è una speranza, oh Signore. Sì, dice la parola, cercate il Signore. Quando? Domani? Subito, mentre lo potete ancora trovare.
Amen.
Perché viene il vaccino, viene il marchio. Quello che dovete fare oggi, dovevate farlo ieri. Quello che pensate di farlo domani, fatelo oggi. Ma è dura. Sarà più dura. Quegli ebrei che non sono usciti dalla Germania pensando che era difficile. Li hanno messo sui treni e fatti partire. Stanno già costruendo campi di concentramento dappertutto in Italia. Abbiamo parlato ieri. A Verona tre ne stanno sorgendo. Tre prigioni enormi. 8.000 persone ogni prigione. Dove sono? Non ci sono tanti carcerati in giro, arriveranno. Quindi adesso abbiamo parlato dei problemi, adesso vogliamo parlare della soluzione. Ho capito, che ci sono problemi dappertutto, cosa faccio? Cercate il Signore mentre lo potete trovare.
Amen.
Invocatele mentre è vicino. Però non sarà vicino, no, Il Signore è sempre vicino, ma sarà la Chiesa che non è più vicina. Chiesa prenderà posto dall'Israele distrutta da Babilonia, perché disobbedienza dopo disobbedienza passerà al punto di non ritorno e Dio dovrà solo permettere, lasciare l'Anticristo di distruggerla. Apocalisse 13, 7, Matteo 24, 15 al 22. Di, cos'è? Distruzione della Chiesa. Prima che arrivi quel giorno e arriverà, lasci l'empio la sua via, l'iniquo i suoi pensieri. Si converta al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, e non si stanca di perdonare. Verso 12, Isaia 55, 12.
Isaia 55, 12 e 13.
Voi partirete.
Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani.
Capito? Se noi ci inginocchiamo davanti a Gesù e dici: Signore, non a chiacchiere, non a cretinate religiose, ti do il mio cuore, la mia vita, la mia casa, il mio terreno, la mia macchina, ti do tutto, Signore, guidami cosa devo fare. Il Signore ti può anche dire: abbandona tutto e parti, salverai la tua vita. Attenzione quando preghi, puoi avere risposte che tu magari non ti aspetti, metti Isacco sull'altare. Ma Signore, non è la risposta che volevo. Attenzione quando chiedi sia una risposta. Se la chiedi tutto il cuore te la darà, ma il punto è la farai dopo. 13.
Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto.
Alleluia. Isaia 1, 16 a 20.
Isaia 1, 16 a 20.
Ultima scrittura della lista.
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male.
Gente che dice: perché Dio non mi parla? Perché Dio non mi risponde? Perché non riesco a discernere la voce di Dio? Lavati, ma non nell'acqua, nell'acqua del battesimo acquatico, il battesimo spirituale. Battesimo acquatico puoi farne quanto ti pare e non cambierà niente. Ci vuole il pentimento nello Spirito Santo, quello coi frutti. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità della vostra azione, cioè l'ipocrisia cristiana. Smettete di fare il male. Qual è il male, per definizione? Non ubbidire al Vangelo. 17.
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore.
Capite? Ma io sono così peccatore che Dio non mi vuole più. Ripeti, poi?
Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen?
Amen.
Amen. Allora, quando ci lamentiamo, non so cosa fare, non so cosa fare. Beh, il Signore probabilmente te l'ha detto già da anni. E sono anni che te c'hai le orecchie chiuse, piene di televisione, di media, di mondo, opinioni degli atei. Aprire le orecchie al Signore. Come fai? È la cosa più facile al mondo. Vai in un posto dove non c'è nessuno, chiudi la porta e ti metti in ginocchio. Non ti alzare se non senti la sua voce. Bisogna svuotare la mente, svuotare il cuore, svuotare l'anima degli idoli del mondo. La mia macchina, la mia casa, la mia moglie e mio marito. Il mio lavoro, le mie scarpe nuove che ho comprato, i miei bei vestiti, le mie abitudini, il mio cappuccino alla brioche. Non posso farne meno, sono assuefatto. Beh, era assuefatto anch'io, ho dovuto imparare a fare a meno. Va bene, capito? Qui dice: se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. L'ubbidienza è la risposta alla maggioranza dei problemi che abbiamo, perché la maggioranza dei problemi che abbiamo sono tutti perché disubbidiamo a Gesù, disubbidiamo al Vangelo. Inginocchiarsi, Bibbia da una parte, carta e penna dall'altra, in ginocchio, fianco del letto, e scrivi quello che io ti dico, dice il Signore. E poi virgola, poi ubbidire.
Amen, amen.
Se non fai questi due passi, È inutile che ti lamenti che tutto va storto, perché i problemi che hai oggi, Gesù te li ha mostrati ieri. Ragazzi, sono anni che il Signore ci dice cosa fare, e sono anni che troppi in nostra Chiesa induriscono il cuore, perché mica posso abbandonare le mie comodità. E io posseggo una casa, un terreno, una macchina. Come faccio? Ah sì? Devi fare come Lot. Vedi se riesci a recuperare la moglie di Lot o il marito, quello che è la situazione. Vedi se riesci a salvare la moglie di Lot. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, prendi il microfono.
Amen. Grazie, Signore. E mettiamo un canto e poi andiamo alle testimonianze e alla chiamata Skype con due sorelle.
Ah, comunque posso mettere un PS.
Sì.
Ragazzi, tutto quello che dico non è che ce l'ho con voi, ce l'ho col diavolo, ce l'ho con le disubbidienze. A voi vi voglio bene, ma un papà deve anche sculacciare ogni tanto. Se vede un bambino che sta giocando sull'orlo del burrone, che fai? E gliel'ha detto 10 volte e continua a farlo. Tiri fuori la cinghia e gliele spieghi in un modo pratico. Ah, ma oggi... psicologicamente non si può fare, ma vai nelle prigioni a vedere che il 99,99% di quelli criminali è gente che non ha mai ricevuto correzioni, perché lui era figlio. Me lo legge Ebrei 5,8?
Sì.
E siccome Gesù era figlio,
Ebrei 5,8, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Gesù dovette imparare ubbidienza attraverso le sofferenze. Angela, la parola.
Ascoltiamo Davide Spezzacatena, siamo i tuoi discepoli.
E dopo dove andiamo?
Alle testimonianze e alla chiamata Skype con le sorelle.
Benissimo. Preparatevi, ragazzi, allacciare le cinture.
Amen.
Insegnaci ad imitare te, molto frutto vogliamo portare, ci hai dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cioè lo Spirito tuo, gloria a Dio, tocca a noi a fare passi coraggiosi, tutto nel nome tuo. Seduti e ingannare noi stessi, Yeshua, diciamo sì a camminare con te e operare in parole e potenza. Ci hai dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cioè lo Spirito tuo, gloria a Dio. Tocca a noi a fare passi coraggiosi, tutto nel nome tuo, per andare e portare la tua buona notizia, per guarire e liberare e risuscitare e per fare il mondo discepoli fedeli che sono disposti per andare, per andare, andare, andare e amare te e il prossimo obbedire te tutti i giorni e amare. prossimo a obbedire te.